Io vorrei ricordare, lo faccio ai ragazzi, la conclusione, per collegare anche le due videoconferenze, la conclusione della prima videoconferenza con il procuratore nazionale antimafia Roberti, il quale, sintetizzando un po' le cose che qui sono state dette in modo molto più articolato, per dire, badate, il fenomeno ormai lo conosciamo, va approfondito, ovviamente specificate cose. Abbiamo anche gli strumenti che debbono essere potenziati e così via. Ma possiamo e sappiamo reprimere il fenomeno mafioso? Cioè, ma la mafia si può sconfiggere? Perché la domanda, se vi ricordate, era questa: era più forte la mafia, lo Stato e così via. La risposta di Roberti è stata, da manuale, classica: noi la possiamo sconfiggere se lo Stato vuole, e quando dice lo Stato intende la politica, cioè chi governa lo Stato, che coincide, come vedete, con tutte le riflessioni che i professori qui stanno facendo. L'intreccio tra economia, criminalità e politica è l'intreccio che garantisce la continuità del fenomeno mafioso. La rottura ovviamente può avvenire solo nell'inversione di questo processo. Faccio una domanda: c'è una ragazza che, mi dispiace, non ha superato la timidezza per porre una domanda, ma è interessante, e quindi ha delegato me a farla in modo improprio, che è una ragazza immigrata, immagino che sia di origine nigeriana, che dice: ma nella tratta degli immigrati di cui parliamo in questi tempi, come avviene il contatto tra le varie mafie? Questo credo che è uno degli oggetti dello studio del Transcrime, quindi sarebbe interessante rispondere. Prima di dare la parola qui ai ragazzi presenti in sala, da Palma e Montechiaro arriva un'altra domanda. I vari eventi di riciclaggio di denaro sporco avvenuto per mano mafiosa sono tematiche da sempre presenti in Italia, nonostante la continua lotta contro le mafie. Come mai le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a eliminare questo fenomeno dopo tutto questo tempo? Ovviamente da Loano, la scuola Falcone, l'istituto Falcone di Loano, Liguria. Da quando si è iniziato a parlare veramente di mafia al nord e a prenderne consapevolezza? E si può dire di averne? Mussomeli, liceo classico Virgilio di Mussomeli. Dalla terza A, liceo classico di Mussomeli, il fatto che la mafia abbia creato un mercato internazionale è dovuto forse alla presenza nell'organizzazione mafiosa di esperti in economia? Ed è possibile che solo la mafia stia riuscendo a creare quel mercato unico nazionale e internazionale che l'Italia ha da sempre cercato di creare legalmente? Sempre da Mussomeli. Che influsso può avere la crisi economica italiana della criminalità organizzata? Forse per l'attività dei mercati malavitosi riesce a sfruttare la crisi a proprio favore, a discapito dell'Italia, giusta, tra
Scusa
virgolette.
Vittorio, puoi ripetere proprio
Sì,
quest'ultima
che
domanda? Perché
influsso
sennò
può
abbiamo.
avere la crisi economica italiana nella criminalità economica? Forse, ma, criminalità organizzata, scusami, ho sbagliato, ho letto male io. Forse l'attività del mercato malavitoso riesce a sfruttare la crisi a proprio favore, a discapito dell'Italia, giusta, tra virgolette.
Qual è il ruolo economico della mafia all'interno della situazione ambientale? Possiamo individuare lo sfruttamento dei rifiuti come una delle fondamentali fonti di arricchimento della mafia?
Ora, di fronte a questa situazione che voi avete chiaramente esposto riguardo la mafia, noi cosa possiamo fare e qual è il nostro ruolo in quanto studenti riguardo a questo fenomeno?
Sappiamo che esistono vari tipi di mafia, vari gruppi mafiosi. Ognuno di essi si occupa di un solo settore o spazia su tutta l'economia.
La mia domanda era in modo specifico per il professor Savona, che ci ha fatto vedere delle slides con dei dati abbastanza importanti, credo. Ma quali sono in modo concreto i modi e le strategie che servono ad elaborare questi dati? E soprattutto qual è la loro utilità, la loro importanza al fine della collaborazione tra le forze dell'ordine dei vari stati?
Volevo sapere se era la mafia che usava lo Stato o lo Stato che usava la mafia.
Siccome si parla tanto di crisi in questo momento, io mi chiedo ora perché la mafia sta diventando più efficiente nei finanziamenti che è lo Stato. Lo Stato non dà molto aiuto, anzi sta per chiudere tutte le porte a una persona comunque che cerca un aiuto, mentre la mafia apre le porte. Ora mi chiedo perché lo Stato non fa qualcosa a posto di far aumentare questo soggetto mafioso.
A quali settori di investimento si interessa maggiormente la mafia della Sicilia occidentale? E in particolare in quali settori della provincia di Trapani?
La prima domanda era come avviene il collegamento fra le varie mafie nel traffico dei migranti, in questo problema della immigrazione. Su questo forse il professore Savona ha qualche dato o qualche informazione in questo suo rapporto, magari è riuscito a cogliere qualche cosa, premesso che non è una domanda di semplicissimo impatto. Prego.
Attenzione a non creare più allarme di quello che c'è già. Che cosa sta succedendo? Innanzitutto una cosa sono quelli che vengono dalla Libia, una cosa erano quelli che venivano dall'Albania, una cosa sono quelli che atterrano nelle Puglie. Vengono da regioni completamente diverse, con motivazioni diverse. Il mercato in questo momento di quelli che atterrano a Lampedusa è fatto da persone che dal Sub-Sahara, Eritrea, Somalia e altri, per ragioni di povertà, per ragioni di esclusione, per ragioni di altro, si incamminano lentamente nel deserto e vengono intercettate da persone familiari, amici, altri. Non ci sono grandi organizzazioni mafiose che li intercettano. Le persone incinte che sono arrivate a Lampedusa sono rimaste incinte durante questo percorso. Questo vuol dire che ci mettono 7, 8, 9 mesi per fare questo percorso. Gli antropologi che fanno ricerca in questo settore ce lo dicono con chiarezza. Vengono intercettate, stanno in dei campi di lavoro, vanno a lavorare a Tripoli per mesi in attesa di essere imbarcate in porti che vengono da lì con la connivenza anche della polizia locale, purtroppo. Questo processo di raccolta e di smistamento viene fatto da gruppi e clan di diverso tipo in diverse regioni africane. Non c'è una organizzazione mafiosa che li prende, li trasporta, li manda. I famosi scafisti sono persone che lavorano a Tripoli, fanno delle altre cose, poi comprano un battello per 1.000-2.000 dollari oramai uso e consumato, lo comprano, lo caricano di persone, incassano 1.500-2.000-3.000 euro e li trasportano e vanno via. Le organizzazioni poi le ricevono in questo caso e poi li smistano, ammesso che li smistino, vanno negli altri paesi europei. Chi paga i biglietti di queste persone sono prevalentemente i loro parenti dei paesi europei, gli svedesi, i tedeschi, eccetera. Questi pagano i biglietti di trasporto. In questa popolazione ci sono due componenti fondamentali, che è il grosso problema dell'Europa e dell'Italia. Quelli che richiedono asilo e che hanno il diritto di poter venire in Europa, perché c'è una convenzione che prescrive che chi chiede asilo può venire, e quelli che invece non hanno avuto il visto legale o che quelli che vogliono venire legalmente. Questo è il grosso problema di come distinguerli. Se l'Italia mettesse un traghetto a Tripoli oggi, con uno sportello a Tripoli nel quale si potesse smistare chi ha diritto asilo e chi no, risparmieremmo un sacco di soldi, di quelli che costano. Li imbarcheremmo a Tripoli in un traghetto giornaliero che li porta in Italia, poi non si fermano in Italia. Vi voglio dire una cosa, la verità, gran parte di queste persone che atterrano a Lampedusa non rimangono in Italia. Allora, a questo punto l'organizzazione è molto limitata, flessibile, guadagna un sacco di soldi perché li trasporta su queste cose. Se noi mettessimo un traghetto elimineremmo molte delle morti nel mare, eccetera. Il problema è della politica a questo punto. Chi ha il coraggio in Italia di dire che l'Italia mette un traghetto a Tripoli per imbarcare queste persone? Me la voglio vedere tutta questa cosa. E questa è la prima risposta.
Io accorperei la domanda 6 con la domanda 10. La domanda 6, ricordo, è: qual è il ruolo economico della mafia in questa situazione di forte cambiamento? Poi c'è la domanda 10 che dice: ma è la mafia che usa lo Stato o lo Stato che usa la mafia? Ma qui credo che per le cose che si sono dette e per le competenze, forse il professore Sciarrone, sempre nei limiti e sapendo che risposte definitive su queste cose non ce ne sono, però sicuramente ha qualche cosa da dirci di interessante.
Qual è il ruolo della mafia nella crisi economica? Allora, io partirei da una cosa, da una prima osservazione che forse è controintuitiva. però che secondo me è importante, se vogliamo, alla luce delle cose che abbiamo detto nella prima parte della della mattinata. Anche le mafie avvertono la crisi economica, cioè non è che le mafie vivono su un altro mondo, in un altro pianeta. Questo lo possiamo dire sulla base anche di evidenze giudiziarie, intercettazioni e così, quindi fanno i conti con questo. Ci sono quindi delle sofferenze e delle difficoltà. È importante, scusate, noi siamo qui appunto non per fare il mito dell'invincibilità della cosa, ma per vedere i punti di forza delle mafie, ma anche i punti di debolezza. Adesso non ho tempo per illustrarvi queste cose, però ci sono c'è anche questo problema. Le mafie poi però hanno i loro punti di forza e riescono ad offrire servizi e risorse anche per quanto riguarda la crisi economica. Qualcuno di voi nelle domande infatti diceva ma perché la mafia è più efficiente nell'offrire sostegno così? Perché la mafia ha una riserva, i gruppi mafiosi in genere hanno una riserva di liquidità economica, anzi il loro problema è quello di trovare un qualche modo per investire. Quindi in un momento di crisi economica in cui ci sono invece sofferenze da parte, diciamo, dell'imprenditoria legale, questo vale non solo per il sud ma è una cosa che osserviamo anche al nord, infatti in alcune aree del nord Italia sono in aumento i casi di usura per quello che emerge, i mafiosi possono offrire risorse economiche che possono essere importanti per un imprenditore per restare o per uscire dal mercato. Noi casi di questo genere li abbiamo avuti in Veneto, ma li vediamo anche in Lombardia, in Piemonte. Quindi questo è un aspetto molto, molto più preoccupante. E la domanda, la mafia usa lo Stato o lo Stato usa la mafia, è come dire, una bella domanda complicata, cioè nel senso che secondo me sintetizza un po' la questione mafiosa. Non voglio essere sfuggente, però anche qui le cose sono un po' più complicate, anche perché Stato è termine per me sociologo troppo astratto, cosa vuol dire? E quindi in alcuni casi concreti io preferisco dire che c'è reciprocità, che ci sono rapporti di collusione, che ci sono rapporti di complicità. Sicuramente c'è interdipendenza, che non è un modo per non rispondere alla domanda, ma è un modo per mettere a fuoco la cosa. Sicuramente lo Stato, se vogliamo usare questa cosa, ma io la uso tra virgolette, ha usato la mafia, abbiamo delle evidenze storiche, cioè quindi come dire, se ci sono pezzi delle istituzioni, della politica, così, la mafia fa ricorso anche a segmenti, a pezzi dello Stato per riprodursi, per sopravvivere, per espandersi. Questo è proprio il nodo fondamentale e diciamo il tentativo di cercare di capire come funziona l'area grigia vuole proprio mettere a fuoco i meccanismi, no? In situazioni specifiche cosa significa questo? Sicuramente la mafia ha questa capacità di attrazione gravitazionale, no? Che permette a settori diciamo di diversi ambiti di entrare in connessione. Questo lo si fa da sempre. Però se posso, e poi chiudo, vorrei tornare, questo è legato anche alla prima, diciamo, al primo input che ci ha dato il presidente Vitolo Monaco, ricordando la chiusura della conferenza che ha preceduto questa, no? Dove il procuratore Roberti vi ha detto, la mafia si può sconfiggere, certo, se la politica lo vuole. Anche qui, uno dei problemi, e anche questo è un tratto costante, è la volontà politica di sconfiggere la mafia. In questo caso uso anch'io in modo forte, lo Stato da sempre è più forte della mafia. Questo qui bisogna ripeterselo sempre. E, anzi, la nostra domanda, che è anche una domanda di conoscenza, è com'è possibile allora che la mafia che non siamo riusciti a sconfiggerla? Perché questa volontà politica è stata debole, è stata nel corso del tempo altalenante e così via dicendo. Però la cosa che io vorrei aggiungere, sempre nell'ottica, come dire, di complicare la cosa, facciamo attenzione però a dire, a parlare in modo generico di volontà politica. Qui servirebbe uno sforzo corale, coordinato, di tutte le istituzioni della cosiddetta società civile. Questa cosa temo che non ci sia, cioè, come dire, avviene in modo di nuovo debole. Non abbiamo un fronte unitario per sconfiggere la mafia in modo così. Ci sarebbe tanto lavoro da fare. Questo, per esempio, al nord si vede benissimo. Al nord noi abbiamo delle situazioni in cui anche a livello istituzionale, e per livello istituzionale non intendo solo quello politico, ma anche quello giudiziario, perché questo è importante dirlo, il fenomeno viene sottovalutato. Viene sottovalutato per impreparazione, per in alcuni casi forse anche per altre ragioni, e questo per rispondere anche all'istituto di Loano. Tenete presente che per un anno e mezzo la procura di Reggio Calabria non ha avuto il procuratore capo, quindi in questo caso il consiglio, come dire, se l'Andrangheta oggi si è trasferito il procuratore Pignatone a Roma, per un anno e mezzo il Consiglio Superiore della Magistratura non è stato in grado di nominare chi lo sostituiva. Quindi ci sono delle carenze a tutti i livelli, e anche la capacità di coordinare le cose. Noi nella ricerca che stiamo facendo, per esempio nelle regioni del centro-nord, notiamo uno dei risultati di cui daremo conto è uno scarso coordinamento spesso anche tra le forze dell'ordine e tra la magistratura, che indebolisce molto l'efficacia dell'azione antimafia.
Altre due domande le associerei, e sono la 11 e la 7, ve le ripeto brevemente. La mafia, sintetizzandole pure, diceva un vostro collega, la mafia apre le porte, lo Stato le chiude. Un altro vostro collega chiedeva, ma di fronte a questo, con voi che ci date pure dubbi invece che certezze, qual è il ruolo degli studenti contro la mafia? Ora, su questo sicuramente una migliore risposta, lui già mi guarda perché sa dove voglio andare a parare, dell'assessore Luca Bianchi non ce la può dare nessuno, perché in realtà queste domande sono state stimolate da quelle osservazioni che faceva lui sul depauperamento che il sistema della corruzione ed in specifico delle mafie genera sul capitale umano, una specie di selezione avversa. I più formati se ne vanno, le imprese sono disincentivate ad investire sul capitale umano perché tanto poi serve la raccomandazione. Fra altre cose c'è uno studio di Coniglio, anzi di Ciconte, che ha analizzato in Calabria questo rapporto fra il depauperamento del capitale umano e la presenza mafiosa, e sembrerebbe che laddove c'è mafia, questo fenomeno che poi voi lamentate dicendo ma la mafia apre le porte e lo Stato le chiude e noi studenti non abbiamo strategia, è particolarmente forte, quindi sembrerebbe esserci un nesso.
Perché dobbiamo un po' tutti richiamarci alle nostre responsabilità. Secondo me quando voi citavate, diceva il procuratore, la mafia si può vincere se la politica lo vuole. Ma che vuol dire? Cioè, quindi vuol dire se lo volete ognuno di voi. se lo vogliamo ognuno di voi, noi. Cioè quando diciamo una domanda, diciamo lo Stato usa la mafia o la mafia usa lo Stato, cioè noi dobbiamo capire che senz'altro ci sono state fasi della storia, ci sono fasi contemporanee in cui chiamiamo lo Stato usa la mafia, però quando diciamo lo Stato, diciamo la politica, forse voi, noi, insomma, voi che siete giovani e insomma, state mettendo piede nella, diciamo, nella società in cui sarete chiamati ad avere un ruolo decisivo, dovete capire che la politica siete voi, cioè che la responsabilità principale del cambiamento non può che ricadere sulle vostre spalle. Primo, perché avete le competenze e avete accumulato le conoscenze, cioè voi siete la generazione col più alto tasso di scolarità che c'è mai stata in questa terra, siete per la prima volta la generazione meridionale che ha un maggior tasso di scolarizzazione di quello che esiste anche nelle regioni del centro-nord, perché ormai abbiamo tassi di scolarizzazione, diciamo almeno fino alla secondaria superiore, ormai anche l'università sostanzialmente allineate a quelle del resto d'Europa. Siete una generazione su cui le vostre famiglie e, diciamo, quello che voi parlate tanto mai, lo Stato, e poi lo Stato è anche la scuola, è anche la legalità, è anche, appunto, non voglio fare retorica, tantissime persone che hanno perso la vita in questa terra e altrove per la legalità. Ha investito tantissime risorse, perché insomma siete costati allo Stato, alle vostre famiglie soprattutto, molti soldi. Quindi dovete, io vi consento di dire, evitare di avere un senso di deresponsabilizzazione. Cioè voi vi portate sulle vostre spalle un'enorme responsabilità, quella di essere il principale soggetto del cambiamento. Se non altro perché? Perché non avete avuto niente da nessuno e quindi non dovete dare nulla a nessuno. Cioè, in questo siete un po' più facilitati rispetto a chi adesso ha 50, 40, 50 anni, che, molto, che purtroppo in questa fase magari ha dovuto andare a chiedere un posto da precario, un posto da forestale a qualcuno. Voi avete le competenze, le conoscenze, avete la possibilità di essere soggetto attivo del cambiamento. Quindi, diciamo, quando diciamo è la politica, vuol dire che la vostra ricade inevitabilmente sulle vostre spalle. Ciò non vuol dire che non incontrerete mille problemi, mille cose che cercheranno di impedirvelo, però chiaramente la sfida sarà quella da un accordo tra la parte buona della nostra, della vecchia generazione, e la parte vitale, la forza vitale della vostra generazione, perché vi dico, non è una generazione uguale alla precedente. Perché 30 anni fa, 20 anni fa, neanche poco più di 20 anni fa, avevamo una differenziale in termini di tasso di scolarizzazione tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord di oltre 15 punti percentuali. Cioè in questa fase di cui tutti parliamo male, in questo schifo di Stato, in realtà questo schifo di Stato negli ultimi 20 anni è riuscito, ha fatto anche delle cose importanti. Cioè il Mezzogiorno non è uguale a 20 anni fa. Cioè non è vero che tutto non cambia mai niente, che è tutto sempre uguale. C'è stata una rivoluzione nel sud, che è stata la rivoluzione delle nuove generazioni che hanno conseguito questo straordinario risultato in termini di scolarità. È una generazione che ormai è connessa con tutto il mondo, cioè non c'è più, fortunatamente, i sistemi di comunicazione ormai hanno fatto saltare anche, diciamo, quella perifericità geografica che inevitabilmente i ragazzi del Mezzogiorno soffrivano. Chiunque di voi ormai sa quello che succede in tutto il mondo in tempo reale, ormai ha anche la possibilità di muoversi, insomma, poi compatibilmente con le proprie possibilità finanziarie, però ormai sapete, costa molto meno andare a Dublino che a Roma con l'aereo, quindi cioè, io lo vedo quotidianamente, ma per fortuna, perché a Roma non c'è andata, è inutile andarci, cioè, non c'è neanche più l'occasione di andare a vedere il Palermo che è in Serie B, quindi diciamo... quindi è più difficile. Quindi diciamo bisogna, quindi diciamo sulle vostre spalle inevitabilmente si diciamo dovete cominciare a assumere responsabilità, e questo la politica, anche rivalutare il termine della politica, il ruolo della politica. Cioè fare politica è bello perché vuol dire interessarsi all'interesse collettivo. Cioè non facciamoci deviare dalla, diciamo, dal racconto che esiste in questo paese in cui la politica è esclusivamente interesse personale. Molto spesso lo è stato, ma la politica vuol dire interessarsi all'interesse collettivo. E in questo senso il vostro ruolo è fondamentale. Guarda, io nella mia esperienza qui in Sicilia da un anno, cioè la giornata più bella in assoluto non è stata né quando ho approvato la finanziaria né tantomeno quando mi hanno nominato assessore, è quando ho passato una giornata intera al liceo di Corleone, perché al liceo di Corleone siamo andati a, ci hanno presentato erano ragazzi come voi del liceo, un documentario che avevano fatto sulla loro città, su cos'era la mafia a Corleone, presa di spezzoni. E poi siamo andati a pranzo in una cooperativa gestita da, diciamo, un'associazione collegata a Libera, che è fatta in una casa che è appartenuta a Rina, in cui nelle finestre davanti abitano il fratello, il nipote di Rina, cioè questi ragazzi e quelli che lavorano nella cooperativa quotidianamente lavorano, coltivano i campi, accolgono studenti da tutta Italia, raccontano cos'era la mafia in quel territorio e come loro sono quotidianamente impegnati in una battaglia di legalità, con da dietro le finestre che li guardano gli stessi che erano i proprietari di quelle case che sono state confiscate e ora utilizzate per altre cose. Quindi vuol dire che quella comunità, quel gruppo di ragazzi da soli hanno fatto un grande atto politico di cambiamento, fottendosene poi se l'assessore gli dava il finanziamento o non glielo dava, perché poi alla fine magari quello è molto difficile. Quindi diciamo c'è la possibilità di costruire, è chiaro che a quel punto, nel momento in cui tu sei impegnato, hai la forza di andare all'istituzione e dice vabbè, ma voi che state facendo? Come li state erogando gli enormi finanziamenti pubblici che arrivano alla regione? Cioè questo, diciamo, quindi andare di parte, non percepire sempre lo Stato come qualcosa di completamente diverso da se stessi, no? Quindi fa parte della tua vita quotidiana. Perché appunto lo Stato, sei tu lo Stato, sei tu la politica, sei tu nuova generazione, ovviamente voi insomma, che fate il liceo e quindi siete un po' quelli che con brutta parola si chiama la classe dirigente del domani, e questo vi permette di controllare molto meglio quello che fanno le amministrazioni, perché è vero che qui io continuo a dire sì c'è un problema di criminalità, ma c'è un problema di illegalità complessiva, perché è proprio sui trasferimenti pubblici che in gran parte si è alimentato questo sistema illegale e mafioso in questa terra, quindi la trasparenza dei trasferimenti pubblici. Però se uno è impegnato e segue quello è in grado di controllarlo, è in grado di chiedere quella trasparenza e poter dire finalmente non che è lo Stato che usa la, perché la mafia non usa lo Stato, la mafia usa la povertà e la disuguaglianza. Il maggior alleato della mafia è la povertà, la disuguaglianza e la disoccupazione. Non è vero che la mafia crea sviluppo e crea crescita, crea disponibilità finanziarie che vengono redistribuite a pochissimi. Quindi è la disuguaglianza il vero tema. Qual è il più importante, diciamo, obiettivo della politica? È ridurre le disuguaglianze. La vera lotta alla mafia si fa riducendo le disuguaglianze, perché è nelle disuguaglianze che prospera, è nella disoccupazione che prospera, perché le risorse che ottiene non vengono mai redistribuite, perché se si risolvesse il problema di disoccupazione e disuguaglianza probabilmente ci sarebbe meno spazio per crescere per la mafia.
Allora, intanto vi ringrazio per la qualità dei vostri interventi, che penso siano stati molto stimolanti, anche devo dire per l'appassionata difesa dello Stato che ha fatto adesso l'assessore, che è quello che noi vorremmo avere. Allora, una riflessione. Mi sembra di capire che c'è una sorta di schizofrenia fra l'adozione da parte della mafia di tecniche innovative, per stare sul mercato e dunque uso di tecnologie, modernizzazione aziendale e anche, se ho capito, una sorta di adattamento alle regole, accettazione per non essere tracciabili, e dall'altra la riproduzione di comportamenti addirittura fortemente simbolici, l'abbiamo visto nel video di Lucarelli, rituali, quasi tribali, del resto anche la lotta fra le faide, oppure le immaginette sacre, questo rapporto con una religione, insomma, in particolare, il pagamento del pizzo che mi fa pensare un po' ai gabellotti di un tempo, i rapporti nelle campagne, il rapporto col potere politico che mutatis mutandis c'è sempre stato, ci sono sempre stati, e quindi una sorta di schizofrenia fra una modernizzazione, un'evoluzione tecnica e la permanenza, o meglio, la mancata evoluzione culturale, un attaccamento alla tradizione, una sorta forse di neofeudalesimo in una società globalizzata. Allora la domanda è questa, mi chiedo, questo scollamento è un punto di forza, quasi di sopravvivenza della mafia, o invece è un grosso fattore di debolezza?
Volevo sapere se c'era una qualche relazione tra la crisi economica che l'Italia sta affrontando e l'economia mafiosa, e quindi se c'è praticamente una sorta di come se la mafia
parla al microfono, se non ti sentiamo,
se la mafia sta guadagnando dalla crisi economica.
Il liceo scientifico di Vittoria, la mafia investe le sue energie nel controllo del territorio anche se il guadagno è marginale. In che modo lo Stato interviene per contrastare il fenomeno, rispetto all'argomentazione che qui è stata usata? Apicio di Anzio è un istituto professionale di Stato e il governo vanta grandi successi nella lotta alle mafie e a conferma televisione e giornali informano i cittadini sugli arresti quotidiani. Gli arresti sono necessari, ma lei pensa davvero che sono sufficienti per sconfiggere le mafie? Sempre Vittoria di Ragusa, liceo scientifico, come noi possiamo da cittadini intervenire contro la mafia se è sempre più evidente la contaminazione mafia politica? Già ha trovato una prima risposta, poi ritornerete sull'argomento. Poi Palma di Montechiaro, ieri al Tribunale di Palermo, dove si sta celebrando il processo sulla trattativa Stato-mafia, il pentito onorato ha dichiarato ai giudici che l'onorevole Andreotti insieme all'onorevole Cracchis hanno incaricato Rina di eliminare il generale della Chiesa. Mi domando, ma allora sono i vertici dello Stato a manovrare tutto? Data l'ambivalenza caratterizzante il fenomeno mafioso, noi ci chiediamo come agisce lo Stato sui punti forti della mafia, qual è il fenomeno del potere locale, la dimensione politica e la sua visibilità? Sempre da Vittoria, la confisca dei beni mafiosi dovrebbe costituire effettiva opportunità di sviluppo per il territorio. Come mai non è così nella realtà? Lo Stato come interviene? Da Palma di Montechiaro domanda come sono cambiate le attività economiche della criminalità organizzata nel tempo. Mafia e appalti, cosa non va? Perché è così facile per la mafia ottenere appalti pubblici senza essere smascherati? Da Bari, la mafia che si è sviluppata al nord è stata esportata dal sud o è nata spontaneamente in quel territorio? Sempre da Palma, il rapporto tra imprenditore e criminale è basato su un forte calcolo utilitaristico, sia i primi che gli altri cercano di adottare soluzioni che evitano conflitti, un conflitto che potrebbe trasformare in perdenti sia gli imprenditori che i criminali. Qual è la soluzione per far sì che ciò non accada? Da Mantova, quali organizzazioni mafiose sono prevalenti nelle regioni del nord e in particolare quali attività risultano più remunerative per la mafia? Sempre da Palma. Palma è scatenata oggi, complimenti. Il settore dell'agricoltura sta subendo un durissimo colpo. Gli imprenditori agricoli in molti casi non arrivano a coprire i costi di produzione, invece avviene un ricarico anomalo su quello al consumo. Non ci spieghiamo cosa provoca questo aumento nella spesa di distribuzione del trasporto. Come si spiega tutto ciò? Possiamo pensare che la causa sia ancora la crisi all'agromafia o è l'agromafia? Acireale, quale consiglio date voi relatori a noi giovani per non cadere nella rete dell'illegalità che si presenta sotto varie forme, quando non troviamo sempre trasparenza e credibilità sul rispetto alle regole in chi può e deve combattere l'illegalità, cioè i vertici della politica? Acireale, se fosse vero che elevato livello di istruzione vuol dire maggiore rispetto alla legalità, come si spiegherebbe la diffusione, infiltrazione delle mafie nel ricco e istruito nord degli ultimi decenni? Io voglio dire a premessa, per ricollegare come facciamo sempre il ragionamento sul quale si sviluppa il progetto educativo antimafia del Centro Studi Pio La Torre, che in questo, diciamo, senza presunzione di alcuna, ma si distingue nel senso che il nostro terreno di analisi è la complessità del rapporto che c'è tra mafia, economia e politica. Questo è questo intreccio che ha caratterizzato la costruzione dello Stato moderno italiano dall'Unità d'Italia a oggi. Poi i professori l'articolano con il loro lavoro sapiente di ricerca su questo terreno. Noi diciamo che da questo, riagganciandoci, ripeto sempre questa cosa, a un filone che di analisi storica, sociologica, giuridica, che risale all'Ottocento, che la mafia va considerata, ecco poi la spiegazione politica, come un braccio illegale di una parte della classe dirigente. Quindi è sbagliato dire tutto lo Stato, tutta la politica, tutta la classe dirigente, perché questo intanto non ci assolve dalle nostre responsabilità di singoli cittadini. Quando scegliamo dobbiamo sapere che bisogna scartare quella parte che è portata all'uso, al compromesso, alla contiguità, ad essere, a diventare area grigia e così via di seguito. E la mafia è uno strumento, è, verifichiamo storicamente, uno strumento per l'accumulazione violenta della ricchezza. Questo. Allora, uno può fare il capitalista e lo fa rispettando le regole della democrazia e del libero mercato. Può farlo anche usando questo sistema violento. Naturalmente questo lo rende più competitivo rispetto al capitalista, diciamo, da manuale puro, e con le conseguenze che poi raccogliamo sul piano del consenso su questo terreno. Questo è il problema. Ed è il nodo storico attorno al quale si attorciglia lo sviluppo della democrazia del nostro paese. Non sarà mai compiuta fino a quando non risolveremo questo problema.
Stamattina vi ho detto, dovete passare dalla ribellione alla conoscenza. Adesso vi approfondisco questo concetto in conclusione, rispondendo qua e là ad alcune domande. Io per età, 70 anni e per mestiere, sono oramai un traghettatore da un periodo all'altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia generazione, nei migliori dei casi, si è ribellata alla mafia, nei migliori dei casi. Questa ribellione ha portato a una forte azione rispetto allo Stato, alla parte penale dello Stato, incarcerate i latitanti, magistrati sono stati ammazzati e dovevamo reagire. C'era una fase di ribellione e l'interlocutore Stato agiva sulla parte della repressione penale. Questo discorso è finito. Lo Stato intanto però reagiva sulla parte penale, ma non si modernizzava sulla parte delle strutture pubbliche e amministrative. In un certo senso la parte penale dello Stato, la parte della magistratura, compensava, fornendo un grande alibi, alla mancanza di innovazione, alla persistenza dell'arretratezza della parte delle strutture pubbliche. Perché questa cosa adesso sta finendo? Perché l'agenda di ricerca nel caso delle organizzazioni criminali è cambiata. Oggi a livello internazionale si parla di riduzione delle opportunità, non si parla di azione di contrasto. Che cosa vuol dire, ragazzi, su cui voi sarete gli interlocutori di domani? Dovete studiare quali sono le opportunità che si offrono alle organizzazioni mafiose e non mafiose, alle criminalità, di sfruttare i meccanismi amministrativi ed economici per arricchirsi. Questo è l'innovazione nell'agenda di ricerca. Non dico che non dovranno arrestare i criminali, che i magistrati non dovranno fare il loro lavoro, ma questo fa parte di un'epoca che in molti paesi modernizzati è finita. Continuo questo ragionamento. Il nuovo interlocutore che ha taciuto, che non ha parlato e che è rimasto attuale e fermo sulle sue posizioni è la burocrazia politico-amministrativa a livello centrale e locale di questo Paese, che non si è modernizzata per niente, per la connivenza di tre fattori. La cultura giuridica di questo Paese, lo dico con molta chiarezza essendo laureato, soprattutto dei cultori di diritto pubblico amministrativo. La cultura delle amministrazioni che non hanno ragionato in termini di risk management ma hanno ragionato in termini di produzione normativa. E la terza, dei liberi professionisti che hanno giocato sui ricorsi al TAR e che hanno fatto le loro fortune. Queste sono le tre connivenze. Lo devo dire con molta chiarezza, questo Paese sta producendo regolazioni su regolazioni, norme su norme, eccetera. E chi vuole sfruttare queste norme? Oggi ha il campo aperto, perché più regolato un settore, più ci sono possibilità di infiltrazione criminale, più ci sono settori di opportunità, ma questo Paese sembra non capirlo. La produzione normativa è esiziale. C'è stata una proposta, per ogni legge nuova toglietene tre almeno, così semplifichiamo il sistema. Tutte le semplificazioni normative di questo Paese sono regolarmente fallite per una collusione tra vari poteri, non devo dire intenzionale. Sicuramente la classe politica ha distribuito, e qui finisco, incentivi e risorse di spesa pubblica attraverso gli appalti. La stima è questa: se noi saremo capaci di risparmiare, visto che dobbiamo risparmiare nella spesa pubblica, e di togliere l'addizionale mafiosa criminale nella spesa pubblica attuale e togliere gli incentivi, vi farò un esempio, la spesa pubblica di questo Paese viene risanata in un solo botto. Se noi risparmiamo 12 miliardi per evasione fiscale, le stime attuali sono che se riusciamo a risparmiare su queste cose risaniamo un bilancio dello Stato in soli 2 anni. Vuol dire ci sono spazi per tutti quanti voi. Aspettate, state attenti a una cosa, ma non siamo nel buon cammino, mi dispiace doverlo dire, non c'è nessun elemento che fa pensare che la vostra generazione non si ribellerà ma studierà queste cose. Continuate pure a ribellarvi, tanto lo Stato rimarrà quello che è. Scusate, attenzione un attimo, c'è stata una domanda la quale ha detto: ma nelle energie alternative la mafia si è allineata? Ma voi lo sapete che in questo Paese gli incentivi per le energie alternative sono stati 4 volte quelli della media europea? Per cui cosa volevate, che le organizzazioni mafiose erano così fessi che non usavano gli incentivi? Ma soltanto dei cretini al governo potevano pensare una cosa di questo tipo. Signori, scusate un attimo, l'assessore lo sa, se voi guardate gli incentivi dati alle imprese che si riconvertivano all'energia verde e le frodi che sono state commesse dalle varie organizzazioni mafiosi, ma se io insegno agli studenti come si diventa un criminale o come si combattono i criminali, ma fate i criminali subito perché avete lucrato sugli incentivi per la riconversione di queste cose. L'hanno fatto. Scusate. Allora, io ho misurato e finisco. Una cosa molto chiara, è difficile misurare i costi della corruzione, ho fatto una ricerca in Europa che sta oggi finalmente stimando. Ho preso l'autostrada Reggio Calabria, per farvi un esempio, che ha una sua lunghezza, 76, quanto è costata? Fortunatamente i bilanci sono ANAS, è costata un X numero di miliardi trasferiti in euro oggi. Ho preso il rifacimento dell'autostrada Reggio Calabria nel 96, stessa lunghezza, rifacimento. Ho fatto i calcoli, ho trasferito su valori euro, ho fatto l'analisi di inflazione, ho compensato i costi delle nuove tecnologie, si risparmia, con i costi della sicurezza si spende di più. Mancano 8 miliardi. Dove sono andati? Il rifacimento dell'autostrada Reggio Calabria oggi, e nessuno me l'ha contestato, è costato 8 miliardi di più che costruirla nuova. Tenete conto di questo fatto.
Sì, io vorrei partire, si parlava di punti di debolezza e punti di forza. E se la tradizione, no, diceva lì l'insegnante, ma da sempre per le mafie la combinazione tradizione e modernità è un punto di forza. Ma come, anche in questo però, non stiamo a mitizzare come in tantissime altre cose, cioè i processi di ibridazione dove si recuperano delle forme e si reinventa continuamente la tradizione adattandola alla modernità. Secondo me bisogna mettere a fuoco bene e non mitizzare i punti di debolezza, che significa dove possiamo intervenire. Io ad esempio nel ritualismo, nel simbolismo dell'andrangheta, che è così dico, che è il gruppo oggi prevalente nelle regioni del nord, il tipo di mafia prevalente in altre regioni, la camorra, e che ha questo forte simbolismo, così secondo me bisogna vederlo in un'ottica più oggettiva, più analitica, e non vederlo solo come qualcosa di arcaico, di rituale. Ha una funzione, serve a riprodurre legami, i vincoli di lealtà, ma anche delle forme di debolezza. Secondo me alcune operazioni che sono state svolte nelle regioni del nord hanno messo in luce, questo bisogna dirlo, anche una debolezza dell'andrangheta. Abbiamo veramente migliaia e migliaia di ore di intercettazioni in cui l'andrangheta parla di cariche, di doti, che di fatto l'hanno resa più vulnerabile, cioè si devono riunire, parlano tantissimo al telefono per questi aspetti simbolici, perché nell'ottica che diceva il professor Savona, come dire, la nostra conoscenza va anche illuminare quella struttura di opportunità che può essere favorevole e che magari su cui si dovrebbe agire per invece renderla meno favorevole o ostile. E non è sufficiente l'azione repressiva, questo lo sappiamo da tempo. L'azione repressiva anche al nord, noi abbiamo avuto in alcune regioni, in modo particolare in Lombardia e in Piemonte, delle stagioni giudiziarie di successo, con un numero elevato anche di collaboratori di giustizia che hanno riguardato anche la mafia calabrese, perché non, anche qui che sia impermeabile, insomma, bisogna distinguere, però questo a distanza di tempo abbiamo visto che i gruppi mafiosi hanno recuperato forza, si sono riorganizzati nel territorio. E qui che allora diventa importante quanto diceva prima l'assessore, no, il ruolo della politica e direi delle politiche, no, le politiche pubbliche, per capirci come le istituzioni intervengono con decisioni che riguardano la collettività. E allora oggi va benissimo parlare di mafie, ma quando io vi dicevo attenzione a non adottare una visione mafiocentrica è che ci dobbiamo chiedere il problema, come veniva detto, delle disuguaglianze, che è un tema che rende favorevole il proliferare e riprodursi delle mafie nel sud come al nord, ma di nuovo quello che oggi è un aspetto davvero paradossale, il fatto che si parli poco delle questioni dello sviluppo del mezzogiorno. E questo vale per il nostro paese in generale, non significa, vale per la lotta alle mafie, è fondamentale rimettere a tema ed approfondire la questione del mezzogiorno, perché vale anche per mettere meglio, per rendere più efficace la lotta, il contrasto alle mafie sia nel mezzogiorno che nel nord. Non dobbiamo dimenticarci questo aspetto. Purtroppo vi faccio un esempio, cosa voglio dire con questo? Lo spettacolo poco edificante a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi rispetto alla costituzione della Commissione parlamentare antimafia. Si è detto molto, cioè anche lì sulle nomine, così, però io vi vorrei rivolgere la vostra attenzione sul fatto che si è parlato di chi la compone, di chi deve presiederla e così via dicendo, ma manca un aspetto rilevante. Di che cosa si occupa questa commissione? Non c'è un programma. No, si occuperà di cosa? Non dobbiamo accontentarci, oggi significa che si occuperà di mafia, di antimafia, una cosa così generica, secondo me è poco rilevante. Avrebbero fatto meglio ad affidare, come dire, ad occuparsi di altri temi. Ultimo punto, se ho due minuti, per quanto riguarda il nord, alcune domande erano, è stata esportata? Visto che il tempo è proprio stretto, no, vi risponderei in modo secco che non è stata esportata. Io sono molto critico con le visioni che parlano di clonazione delle mafie al nord, di trapianto, di esportazione, perché il fenomeno è diverso. Certo, ci sono gruppi che fanno riferimento e spesso sono diretta affiliazione alle mafie storiche, però bisogna vedere, come dire, hanno trovato un terreno favorevole nelle aree del nord. Guardate, per parlare di mafie o si nega il problema della riproduzione nelle aree non tradizionali, oggi il modo che ha più successo è quello di fare riferimento a metafore di tipo sanitario, no? La cosa, se voi prendete libri, così si parla il contagio, l'infezione, no? È come se, che, come dire, che è una cosa che ha molto successo anche al nord, perché mostra qualcosa che viene dall'esterno, che contagia una società sana. Quello che noi osserviamo e che abbiamo rilevato anche nelle nostre ricerche è che purtroppo questa società sana non c'è, che laddove si è stabiliti in alcune aree, noi abbiamo oggi 2 consigli comunali sciolti in Liguria, 3 consigli comunali sciolti in Piemonte, 1 anche da ultimo in Lombardia, beh, questa qui si tratta di società locali che avevano, come dire, non è una questione di, solo di anticorpi così, erano maturate in quelle società delle condizioni che hanno favorito la riproduzione delle mafie. Quindi bisogna andare a vedere più da vicino e non dare una lettura che è rassicurante, e cadremmo di nuovo in errori che sono stati già commessi nel passato. Lì i varchi sono stati in alcuni casi mercati illegali, ma come ho cercato di spiegarvi, anche al nord questi rapporti di complicità, di collusione con il mondo dell'economia e della politica e così via dicendo. Grazie.
Mi ricavo due minuti, mi ritaglio 2 minuti per me, per commentare qualche cosa che si è detto e rispondere anche a qualche domanda direttamente. Questo che diceva da ultimo Rocco Cerrone è in qualche modo la vecchia metafora della palma. Sciascia parlava della palma che si andava diffondendo nell'Italia. Oggi voi trovate ai confini con la Svizzera palmizi di tutti i tipi. Prima sembrava che le palme venivano dall'Africa, poi venivano da noi, era una cosa meridionale. In realtà non è che sono le palme che contagiano, se i semi volano per il vento e poi trovano l'humus per attecchire vanno dappertutto. Quindi questo è importante ricordarlo. A questo proposito vorrei anche rispondere ad alcune domande che erano particolarmente importanti, in particolare la riflessione della professoressa Torta sulla schizofrenia fra modernità e tradizione, questa mafia che a un certo punto sembra, che era un po' la schizofrenia fra chiuso e aperto che diceva Cerrone, questa apparente monoliticità e poi questa capacità di aprirsi e di utilizzare tutti gli strumenti. Qualche studente aveva pure detto, ed è questo l'aspetto che vorrei anche puntualizzare, ah, ma allora la mafia è così efficiente che è riuscita, è l'unica entità sovranazionale che è riuscita a fare il mercato unico, perché col riciclaggio, con gli investimenti in Europa, con tutte queste cose è riuscita meglio dell'Unione Europea e dell'ONU a fare questa cosa. È così evoluta da utilizzare tutti gli strumenti evoluti del sistema finanziario. Attenzione, anche qui dobbiamo mettere bene i puntini sulle U. Questi strumenti, queste capacità non è che sono dei mafiosi. Negli investimenti abbiamo visto che laddove loro potessero farlo, investirebbero sul locale, sulla casa, laddove hanno il controllo, laddove riescono a imporre il mercato nero. Evidentemente poi c'è tutta una fascia grigia di professionisti, quelli sì più evoluti, ma estremamente pericolosi, perché sono poi i veri germi che porteranno le palme dappertutto, che gli suggeriscono la triangolazione bilaterale su fette, però su solo fette dei profitti illeciti e poi dei meccanismi di profitto che si generano sui mercati dalla disponibilità di queste ingenti capitali. Questo risponde a un'altra domanda: la crisi economica agevola la mafia? Certamente che agevola la mafia. In un momento in cui avere credito è una cosa difficilissima per le imprese, chi, e questo in qualche modo riguarda l'Italia in maniera particolare, le regioni meridionali in maniera drammatica, ma un po' anche tutta Europa. Quindi che cosa succede? Avere disponibilità di capitali evidentemente è un pass fortissimo per per alimentare il circuito della corruzione. Quindi questa era una cosa, non mitizziamo, non è vero che la mafia è super evoluta, super capace, super, no. Si serve anche di una serie di aree grigie che gli consentono anche queste cose. Queste cose però sono pericolosissime sia in atto che in prospettiva, perché mettono in contatto diversi mercati, diverse organizzazioni, creano sinergie che in un futuro, l'allarme che lanciava il professore Savona, che in futuro innescheranno inevitabilmente contaminazioni. È un po' come i geni che si contaminano e poi diventano incontrollabili. Ecco, in questo forse l'esempio sanitario è molto più utile che in altre cose.
Rimarrei su quella linea di sostanziale ottimismo nonostante tutto, cioè noi dobbiamo prendere atto che, io lo dico vedendo anche soprattutto la realtà siciliana in questi mesi, in questo anno che sono qua, cioè qualcosa sta cambiando. È vero che dal punto di vista della struttura finanziaria, della capacità di penetrare su mercati mondiali, la mafia ha fatto dei passi avanti, ma io sono convinto, e lo vedo nelle vostre facce, nelle scuole quotidiane, che invece sui territori la mafia sta arretrando. Cioè voi non dimenticate che in questa terra avete avuto, perché io non c'ero, ma abbiamo avuto come sofferenza complessiva del paese una, diciamo, commistione tra mafia e politica che non è, diciamo, nelle pagine dei giornali, è nelle sentenze, e ha rappresentato decenni di politica regionale. Abbiamo avuto diversi, quasi tutti gli ultimi presidenti delle regioni indagati per associazione mafiosa. Adesso abbiamo tantissimi sindaci in tantissimi territori della regione che hanno fatto dell'antimafia tema principale della loro battaglia politica. Abbiamo un presidente della regione Sicilia come Crocetta, minacciato da decenni alla mafia, che ha fatto nell'immagine dell'antimafia un modello nel presentarsi al territorio. Abbiamo in tante realtà, ma poi al di là della colorazione politica, avete visto l'esperienza di Messina, abbiamo un sindaco a Corinti che viene dal mondo dei movimenti, no, Ponte, cioè persone che comunque al di là della valutazione che puoi fare, vengono completamente fuori dal sistema. Cioè vuol dire che le persone si sono rese conto che quel sistema si sta frantumando, e la reazione anche nelle decisioni quotidiane della politica, secondo me, c'è. Quindi io continuo a mantenere quella linea, che non è vero che è tutto uguale, non è vero che non cambia niente, non è vero che siamo questa cavola, non è la terra del Gattopardo, con questa citazione del gattopardismo che sta massacrando la regione, non è vero che non cambia nulla. I cambiamenti sono quotidiani e è davanti a tutti.
Stiamo concludendo, mi pare che sia il caso che si stia zitti. Se qualcuno non riesce più a stare seduto, poi si può accomodare fuori. Questa è una libera assemblea democratica. Quindi partecipate se non volete partecipare. Se non vi va, non c'è bisogno di fare questa cacciata. Chiaro? Quindi ascoltate in silenzio, per cortesia. Grazie. Prego, Luca.
Capisco, no, ma allora lo giustifica forse. Quindi diciamo, io credo che questi processi siano in atto, complessi, con alti e bassi, con momenti di step and go, però comunque vanno accompagnati. E quindi torno alla responsabilità, quali sono le strategie? Io penso che al di là della lotta alla mafia come, diciamo, lotta dei magistrati, della polizia, io direi lotta alla corruzione, perché poi inevitabilmente il tema si rincrocia con il tema della corruzione più in generale, perché poi quello è il substrato. E quindi qualità della spesa pubblica, perché poi questa è la determina, molte delle risorse che vanno nel territorio sono intermediate dalla spesa pubblica, diciamo qualità e trasparenza della spesa pubblica, e terza è cultura e capitale sociale. Io anche qui io credo che qualcosa sta cambiando, qualcosa dipende da tutti noi, però quello è un elemento fondamentale, e anche nella realtà quotidiana. Io insomma non mi ricordo quale studio proprio citava sul tema del capitale sociale. Mi stupisco sempre quando vado all'estero, tipo in Svezia, no? Tu trovi il baracchino, una specie di per strada, di scatolone di ferro con dentro il giornale, che tu apri la scatola, prendi il giornale e metti un euro, quello che costa, nella cosa accanto. Cioè, quando noi riusciremo in questo paese, non solo in Sicilia ma in tutta Italia, a mettere una cosetta dei giornali in cui uno ti prende il giornale e paghi senza che nessuno ti controlli, perché tu sai che quel giornale comunque dovrà pagare chi lo scrive, cioè vuol dire che questa realtà un po' è cambiata. Quello si chiama capitale sociale, cioè vuol dire avere la consapevolezza che le regole vanno rispettate, la consapevolezza che il rispetto delle regole va a vantaggio di tutti, è un punto fondamentale. Quindi diciamo, questo vuol dire un allineamento dei comportamenti a quello che succede altrove. Io credo che questa generazione, questo tempo fatto di, che ha fatto cadere giù tutte le barriere, ha abbattuto i tanti muri che esistono tra territori e tra culture, ci possono aiutare. Perché veramente, se ognuno di noi ha la consapevolezza dell'interesse collettivo, secondo me un bel pezzo della lotta alla criminalità organizzata, quindi alla mafia, è un bel pezzo della lotta alla disuguaglianza e diciamo delle politiche di promozione per lo sviluppo, lo abbiamo fatto. Grazie.
Primo, eliminare i luoghi comuni, stamattina ce lo siamo detti. Signori, cominciamo a studiare di più, conoscere di più, e il migliore contributo che possiamo dare al paese è allo Stato. Tornando a quello che Vito Lo Monaco ci diceva, la dialettica tra Stato ed economia è chiara, l'economia sta cambiando, le mafie stanno cambiando, lo diceva l'assessore Bianchi, ed è vero, lasciano il territorio e si espandono, lo Stato silenzio. Il problema è questo, se riusciamo a cambiare anche lo Stato nella sua parte della sua amministrazione locale e centrale, la cultura lo potete fare voi in tanti modi, riusciremo ad avere tutte le risorse che serviranno a far crescere meglio questo paese. E probabilmente avrete un grande vantaggio rispetto a me. Io a 22 anni sono emigrato al nord, voi potete restare a lavorare in questo paese. Questa sarà la cosa più bella che...